Il clean code è solo un motto o riusciamo a metterlo in pratica?
Quali sono i test che servono in Python e in quali casi?
Conosciamo Ernesto Arbitrio, Senior Backend Engineer in YouGov. Ciao Marco!
Ciao Cesare.
Chi mi hai portato oggi di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista.
Ma chi è Brett Cannon?
No, di più. È qui con noi Ernesto Arbitrio, Senior Backend Engineer in YouGov e Speaker Manager di PyCon Italia. Benvenuto Ernesto.
Ciao, ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Cesare.
Ciao.
Ciao Ernesto, grazie per essere qui. Per noi è un onore avere un ospite di tale calibro, come tu sai. Per
Addirittura è un onore mio.
chi non ti conosce, vuoi raccontare chi sei?
Sì, ciao a tutti, io sono Ernesto, sono un back-end engineer, come ha detto Marco, in YouGov, mi occupo anche della gestione degli speaker di PyCon Italia, la conferenza di riferimento di Python in Italia, e scrivo Python, dal 2007 circa, e, diciamo
Wow.
che è quasi una sorta di dipendenza.
Ottimo. Allora, quando abbiamo organizzato questa puntata, abbiamo sondato possibili argomenti e Ernesto ce n'ha menzionati due che sono super. L'impressione che abbiamo avuto è che sono il clean code e il testing. Non so, Ernesto, se vuoi fare un'introduzione a cos'è il clean code per chi non lo conosce, perché magari è più nuovo al tema. Dal tuo punto di vista.
Sì, magari racconto come ci sono arrivato io e perché
Ottimo.
sono appassionato a questa cosa, se per voi va bene.
Certo.
In pratica io prima di fare il software engineering in YouGov venivo dal mondo della ricerca, quindi ho passato 6 anni in un istituto di ricerca dove scrivere del codice pulito, diciamo così, o leggibile e manutenibile era praticamente una missione impossibile.
Forse era quasi disprezzato dagli altri.
Ma non era disprezzato, era più che altro non applicabile, non attuabile per i tempi, la tempistica che la ricerca chiede, perché nel momento in cui devi pubblicare un articolo e hai una deadline, non puoi permetterti di perdere tempo, fatemi passare il termine, perdere tempo sul codice, perché era quello che era, diciamo, a corredo della pubblicazione scientifica. Quindi quello che scrivevo con i miei colleghi era qualcosa di praticamente inguardabile, lasciatemi dire così. Quando sono stato, diciamo, cambiato lavoro, sono stato assunto da YouGov, la mia prerogativa era, ok, ora cambiamo un attimo lo stile di come si scrive il codice. E quindi ho iniziato a appassionarmi a avere codice pulito, avere codice testato e testabile. E quindi avere codice testabile significa che il codice deve essere leggibile. Leggibile non solo per me, ma anche per chi viene dopo di me, o chi metterà mani sulla stessa porzione di codice dopo che l'ho scritta io, perché deve aggiungere delle feature. E quindi scrivere codice pulito era quasi una prerogativa che mi sono imposto. Il codice pulito è, o clean code, per usare il termine che si usa sempre, è come dire, qualcosa di veramente leggibile, e mi piace citare una frase di Robert Martin, Uncle Bob, per avere riferimento del suo libro, è che un codice scritto, un codice pulito, è un codice che quando lo leggi sembra di leggere una prosa, una scrittura in prosa. E quindi andare lungo le righe del codice e capire esattamente quello che l'autore di quel pezzo di codice ha detto o ha scritto, e quindi capire più o meno quel codice cosa fa, è un grande vantaggio per tutti, per l'autore stesso e per chi fa la review e per chi aggiungerà feature a quel codice.
Certo, e diciamo che qui immagino che tutti siano in principio d'accordo, no? Chi si può dire contrario al codice pulito? Ma magari per uscire un po' dalla soggettività che uno può avere, no? Secondo me questo codice è più pulito di quello. Ci sono degli elementi oggettivi, delle linee guida che definiscono un codice Python pulito da uno non pulito?
Sì, diciamo che la metrica che di solito si usa o chi è, diciamo, abituato a parlare di clean code, la metrica è quanti meno WTF al secondo ci sono o al minuto ci sono durante la code review in quel codice pulito. Quindi, diciamo, il minor numero di imprecazioni durante la code review determina il codice pulito o meno.
Ernesto, volevo chiederti, sul clean code hai avuto modo di sperimentare qualche war story di refactoring verso clean code perché il codice che c'era prima probabilmente era poco manutenibile o troppo accoppiato con qualche framework, una cosa così, se ce la puoi raccontare.
Sì, la storia, infatti, diciamo che l'introduzione del clean code nella mia, diciamo, professionalità è avvenuta proprio durante una fase di refactoring di un codice, di una parte della code base sulla quale lavoro. Erano circa 2000 righe di codice da sistemare, ma cioè, la cosa che mi piace citare è perché va sistemata quella cosa, perché fare refactoring di quella cosa utilizzando una metodologia che ti porti a pulire il codice è importante. Diciamo che chiunque scrive codice all'inizio scrive del codice brutto, perché all'inizio non sai quel codice cosa deve fare, oppure se, cioè, il design non ti è ben chiaro nella testa. Quindi ognuno all'inizio, almeno io, non sto dicendo, ma la maggior parte delle persone che conosco, l'approccio è: ok, scriviamo del codice, vediamo che funzioni o che almeno rispetti dei parametri di question and answering del team di QA. E ok, quando quella cosa funziona, lo step successivo deve essere: non mettiamolo in produzione, ma facciamo refactoring perché abbiamo capito che quella cosa va fatta così, in modo tale che quel codice pulito venga messo in produzione e possa essere manutenuto e toccato anche da altre persone. Altrimenti cosa succede? Che questo codice, lasciatemi il termine brutto, ma che è messo in produzione, diciamo, ha una fase di un ciclo di iniziale super produttivo, quindi all'inizio riesci anche ad aggiungere feature in maniera agevole. Dopo 6 mesi, la velocità di sviluppo di nuove feature su quel modulo là incomincia ad andare giù in maniera praticamente esponenziale. Quindi perdi le performance del team di come team velocity, e perdi anche il lume della ragione, perché poi non riesci più ad avere una sanità mentale tale da dire: ok, bello sto codice, cioè aggiungo una cosa, basta aggiungere una funzione, 3 righe, ho fatto. Invece devi andare su e giù nelle pagine, cambiare moduli, oppure perdere tantissimo tempo per aggiungere una feature. Quindi eravamo arrivati al punto tale che quelle 2000 righe di codice erano praticamente immanutenibili, e quindi il mio team manager mi aveva chiesto: dobbiamo fare qualcosa, altrimenti il prossimo che assumiamo perde 4 mesi per capire quella parte di codebase cosa fa, e noi non vogliamo questo. Quella cosa non aveva una docstring, le interfacce pubbliche non erano documentate, quindi chi doveva usarle? Anche software di terze parti che devono usare quelle interfacce pubbliche era praticamente impossibile da capire. Funzioni che facevano 10 cose. Ho visto una funzione in quella codebase che era tipo 250 righe di codice, una sola funzione. E quindi ho iniziato ad applicare l'approccio di estrarre, 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 fino ad avere qualcosa che quella funzione fa una sola cosa, quella funzione ha un solo if. Quella funzione al massimo non ha if perché eredita qualcosa da un altro oggetto.
Scusa se ti interrompo, Ernesto. Ci hai parlato di estrarre da una funzione che fa 10 cose. Cosa intendi esattamente?
Intendo che in pratica, lasciando stare tutte le altre regole che secondo me dovrebbero essere applicate per definire un codice pulito, che vuol dire usare nomi di variabili significativi, e non usare A, B, B, C, C o cose del genere. Intendo che una funzione che fa 10 cose è difficilmente testabile in isolamento, no? Cioè è difficile scrivere un unit test per una cosa che faccia, una funzione che faccia 10 cose, oppure che interagisca con 6 livelli di astrazione. È veramente complesso. Quindi quello che di solito faccio è, ok, questa cosa fa 10 cose, che cosa significa che quella cosa dobbiamo ridurla a fare una sola cosa? Io estraggo quello che si può estrarre, ovvero, non lo so, una funzione che fa la media e la mediana, ok? Deve fare, ritorna la media e la mediana, no. Una funzione fa la media, una funzione la mediana, e vengono utilizzate separatamente dove sono richieste. A quel punto là io ho due unit test che mi testano la media e la mediana, altrimenti pensate a uno unit test che debba fare il checking o usare fixture di input che testino media e mediana, devi fare due assertion, quindi stai testando qualcosa che non è isolata, è qualcosa che fa due cose e che nel momento in cui ti serve la media la vai poi a togliere da là, oppure chiami una funzione che fa due cose ma ne stai utilizzando una sola. Quindi magari un esempio non è proprio lampante, non è proprio diciamo significativo, ma nel momento in cui io sto utilizzando dei tipi di un altro modulo in una funzione e li utilizzo 3 volte, o li devo andare a interagire con i livelli di astrazione di un altro modulo o di un altro oggetto dello stesso modulo, no, non penso che quella funzione faccia veramente, oppure abbia veramente bisogno di tutte quelle cose. Nel momento in cui io riesco ad estrarre proprietà o sottometodi che poi diventano metodi a sé stanti, io ho una serie di funzioni che sono 3 righe, 4 righe, sono leggibili, quando mi servono le utilizzo, se sono pubbliche o sono private, sappiamo che nel nostro linguaggio di riferimento come si fa, e rispettare questa cosa di utilizzare anche metodi privati e metodi pubblici. Fa in modo che quel codice diventi da una cosa illeggibile a qualcosa che effettivamente tu la leggi, magari ordinata, magari hai la tua regola mentale di ordinare le funzioni in ordine alfabetico, prima le pubbliche, poi le private, che siano piccoline, che quindi hai tutti gli unit test di riferimento associati a ogni singola funzione piccola e che quindi faccia una sola cosa, arrivi ad avere qualcosa di più o meno leggibile. E quindi questo.
Interessante, quindi anche la cosa più banale, che è il numero di righe, la lunghezza di una funzione, è già un'indicazione di
Sì.
massima spannometrica, è qualcosa.
Chiaramente non è la regola, perché non è una regola, nel senso che io non posso dire una funzione deve avere massimo 20 righe. Diciamo che 20 righe mi puzzano un po', come una funzione con 20 righe che faccio una sola cosa mi puzza un po', però posso, diciamo, è accettabile, ecco. Non è che poi devi essere per forza così rigido nel selezionare le cose, però
E
più o
prima
meno è
ci
questo.
menzionavi, la nomenclatura, quindi nomi di classi, nomi di variabili, magari sono un po' ovvie per un esperto mette di Clean Call, ma quali sono le linee guida per una cosa così banale? Ecco, quali sono gli errori da non fare tra metodi, variabili?
Allora, diciamo che tanto dipende anche dal linguaggio, no? Ci sono linguaggi di programmazione come Java, dove tutti i metodi, una regola non scritta è utilizzare per esempio il get, no? Get name,
Get set.
qualcosa, eccetera. In Python questa cosa non è una cosa ben vista, ma nel senso che non è una cosa che si usa, una cosa che molti non vogliono utilizzare. Ma pensiamo per esempio a un nome che identifichi effettivamente quello che la funzione fa. Quindi se io ho la funzione che calcola una cosa, calcola la media o la mediana, il nome deve essere diciamo, deve essere un verbo. Il verbo che esprime l'azione di qualcosa che sta facendo. Se invece quello che sto scrivendo è una proprietà normale, una proprietà lazy, quindi cacheata o qualsiasi altro tipo di proprietà all'interno di un oggetto di una classe, è un nome. Quindi pensiamo al nome o il cognome, non lo so, l'età, quelle sono tutte proprietà, sono tutti nomi, mentre le funzioni sono tutti verbi.
Sì.
La funzione può essere anche con un verbo, cioè può avere anche nomi compositi, alla fine basta che abbia il significato dell'azione che sta veramente compiendo, può essere anche lunga 30 caratteri, ma l'importante è che quello che la legge dopo di me lo capisce.
Pensa che io quando ho imparato a programmare, ho imparato a programmare in Java e quindi anch'io avevo questa condanna di get e set. E la prima volta che ho lavorato in Python mi sono portato dietro questa tradizione e iniziavo a mettere get e set ovunque, finché immagino gli insulti che posso aver ricevuto. Ma adesso, diciamo, dopo che ci hai raccontato tutto questo, nella tua azienda c'è ancora gente che ti apre le PR e ti mette come reviewer?
No, per fortuna sì, nel senso che forse siamo tutti malati, cioè, c'è questo gruppo di automutuo aiuto sul clean code, perché siamo in quattro alla fine nel mio team, che tocchiamo la stessa porzione della code base, perché la code base comunque è molto grande. E alla fine ci siamo, come dire, trovati perché col passare del tempo abbiamo visto che scrivendo codice in questo modo qua, quando dobbiamo aggiungere una feature, sappiamo che effettivamente è vantaggioso sia in termini di tempo, sia in termini di sanità mentale.
Volevo dirti, ci hai spiegato molto bene, diciamo, secondo me, qual è il valore, tra virgolette, del clean code o della clean architecture, insomma, queste cose qua. Ma quando arriva, per esempio, uno junior nel tuo team, oppure devi spiegare al tuo manager di linea dove sta il valore di fare questa cosa? Come fai? Hai mai trovato difficoltà? Perché secondo me tante volte, cioè, come poi è successo anche a te. Ci sbatti la testa e ti rendi conto, no, non voglio più fare come facevo nel passato, meglio che scrivo un codice più stratificato, più disaccoppiato. Come
Ok.
fai ad avere a che fare invece con manager o elementi nuovi nel team?
Ok, allora, la prima è molto facile, nel senso che, non lo so, l'azienda per cui lavoro non assume junior.
Accidenti. Ok.
Quindi non mi sono, per fortuna mi sono sempre trovato con persone che avevano determinati anni di esperienza e che quindi, diciamo, una volta avuto il primo meeting di confronto dove gli è stato spiegato: guarda, questa è la code base, fa queste cose qua, lavoriamo così, non aprire una PR se non ci sono i test, perché non la guardiamo neanche, bah, finita lì, cioè in 2 ore di meeting è finita lì. Con il manager di linea, sì, forse è un po' più complicato, ma per fortuna è un software engineer, quindi mi trovo, almeno il mio, mi trovo, diciamo, abbastanza. Lui è sempre molto d'accordo con quello che facciamo, soprattutto se capisce che magari c'è un bug di design o c'è un refactoring da fare che porta via 2 persone una settimana, ma che poi fa guadagnare all'azienda 3 mesi di tempo, o che magari una early release per un cliente diventa molto più stabile, quindi quel cliente è contento.
Quindi avete delle tempistiche, cioè avete dei momenti in cui gestite il debito tecnico, tra virgolette.
Abbiamo una settimana al mese a persona per gestire i debiti tecnici.
Fantastico.
Quindi questa settimana è la mia settimana del feel the dead. Quindi
Ok.
è
E ci sono settimane che ti piacciono di più di questa o ti diverti più a fare il manutentore?
Non mi, non, ci, ci sono settimane in cui mi diverto, ci sono settimane in cui mi passa un po' la voglia perché poi hai bisogno di qualcosa tipo un Greenfield Project che ti faccia da context switching totale, quindi ricominci da capo. Però la cosa interessante è che quando fai queste cose ti rendi conto di quanto è migliorato il codice e di tutti i test che non c'erano. Perché abbiamo un'alta coverage, però ogni volta ti rendi conto che magari dei piccoli edge case non sono coperti e il cliente li trova, cioè il cliente quegli edge case li trova sempre.
solo questione di tempo.
Sì, è solo questione di tempo, perché magari non ha provato con 0.005, noi quel edge case non avevamo contemplato che, non lo so, spaccava un metodo.
Questa è una domanda quasi filosofica, no? Cioè, un bug esiste anche se nessuno lo trova?
Va bene, diciamo, mi fai citare Alex Martelli, perché i bug esistono sempre. Anche se hai il 100% di coverage, magari non lo vogliamo chiamare bug, cioè non lo vogliamo chiamare un bug bloccante, non lo vogliamo chiamare. Diciamo che se non hai il 100% di coverage, prima o poi un fire dove devi chiamare un pompiere lo trovi sempre, quindi quello è quello che ti riporta il cliente. Se hai il 100% di coverage, magari non hai qualcosa ti blocca l'intero applicativo, ma il bug lo trovi sempre. Magari hai sbagliato a scrivere una funzione che ti fa la deviazione. Dico una cosa tanto per dire, ma hai sbagliato il segno in un'operazione matematica. Fino a quando non trovi il cliente che ne conosce di statistica e che ti dice: guarda, che questa cosa non è significativa perché secondo me il segno è al contrario. Quello è un bug che tu non avevi contemplato e che magari con l'integration test o un unit test avresti scoperto molto
Beh,
prima.
ma
Non...
l'aveva detto anche Dijkstra che si può fare un programma per mostrare la presenza di un bug, ma non si può dimostrare l'assenza di un bug.
Esattamente, come fai a dimostrare l'assenza di un bug?
E a proposito di integration unit test, è uscito fuori parlando già più volte. In questi anni, quali sono i metodi che hai imparato più efficaci, che ti senti consigliare, o qual è un po' il tuo punto di vista su testing in generale?
Su testing in generale, quello che mi sento di consigliare sempre è di scrivere i test, cioè non rilasciare niente che non abbia un test, almeno una riga di test per ogni riga di codice scritto. So che è praticamente, se non impossibile, quasi impossibile, soprattutto in applicativi giganteschi, dove si interagisce con anche software esterni, quindi terze parti. Però il consiglio che do è che, secondo me, ogni volta che scrivi qualcosa, almeno unit test, che testi in isolamento quella funzione, quella classe, quel metodo, qualsiasi cosa tu abbia scritto, ci debba essere.
E che libreria o framework usi per fare unit integration test?
Bah, di solito io uso PyTest, uso sì, la maggior parte delle volte PyTest e utilizzo mock per la maggior parte degli unit test. Chiaramente tutta la libreria dei mock sono praticamente il mio pane quotidiano. Però secondo me non sono gli unici da dover scrivere quando soprattutto hai un'applicazione come nel mio caso specifico, è un'applicazione fa data analytics, quindi dato un input, io devo validare anche l'output, non devo solamente validare che il codice è formalmente scritto bene, cosa che uno unit test me lo può dire, perché faccio un'asserzione, diciamo in italiano, che quell'interfaccia è stata chiamata propriamente con determinati parametri, o che quell'oggetto è stato chiamato una sola volta da quest'altro oggetto. Ok, lo unit test questo me lo può dire, ma come faccio io a dimostrare che, dato un input e gestire tutti gli edge case, dato un input, io so che l'output sarà sicuramente questo JSON, sarà sicuramente questo array, sarà sicuramente questa lista di numeri. Quindi in accoppiata agli unit test ci sono sempre, almeno per quello che è il mio lavoro, ci sono sempre integration test. Per poi non parlare di functional test, end-to-end test, vabbè, cose che poi vanno un po'
Ma
al di là.
per questi integration test in cui dai un input e validi un output, ci sono dei tool che usi? Perché immagino, se tu devi mettere in piedi tutto da zero, vuol dire che devi creare un ambiente in cui caricare dei dati che sia abbastanza verosimile rispetto a quelli di produzione, lanciare i tuoi job, aspettare che girino. Sono dei framework di test che ti sviluppi in casa o ci sono dei tool che puoi consigliare?
Allora, dipende tantissimo dal tuo codice. Noi, nella fattispecie, per quello che riguarda una determinata parte della codebase, abbiamo un nostro generatore di fixture perché preferiamo utilizzare delle fixture pseudo-reali, ovvero assimilabili a quelli che, scusate, a quelle che il cliente utilizzerà in produzione. Per altre librerie, che sono librerie integrate o importate all'interno della codebase, che comunque sono manutenute da noi, sono open source ma manutenute da noi, ti posso citare Hypothesis, che è l'ultimo che ho iniziato a usare per generare fixture in automatico, quindi per fare property based testing.
E puoi spiegarci cos'è Hypothesis per chi non lo conosce?
Hypothesis è praticamente un pacchetto pipistallabile, per chi è nell'ecosistema Python sa a cosa mi riferisco, che in pratica ti aiuta a generare tutte le fixture che tu puoi utilizzare con PyTest o con qualsiasi altro framework di testing che tu usi, in base a dei use case specifici. Quindi se tu hai bisogno di testare una funzione con un NumPy array o con un pandas data frame, lui ti genera in automatico tutti gli edge case possibili, quindi con tutti i none, senza none, con la diagonale di zeri e tutte le matrici triangolari sono valori nulli, tutte cose che magari tu non ci pensi o che magari riscriverle a mano e metterle da qualche parte è dispendioso in termini di tempo e poi aumenti l'entropia nella codebase. Hypothesis ti aiuta a fare, ti aiuta a fare un po' di cose del genere. È molto utilizzata, ultimamente la stanno utilizzando molto, è partita come libreria che utilizzavano la comunità scientifica, mi pare, non ne sono sicuro, quindi prenderla con le pinze. Per ora la stanno usando tantissime persone. Mi pare che quest'anno a PyCon ci sono anche addirittura due talk su questo, su Hypothesis proprio e Property Based Testing.
Quindi diciamo se i tuoi test falliscono, fai come me che li commenti via per farli passare. Non... È sbagliato questo, confermiamo.
Sì, oppure utilizzo Xfail di PyTest, così di Marco.
Ah, ok.
In realtà se la failure è legittima, è giusto non commentarla, ma è giusto marcare quel test come Xfail dando un motivo, in modo tale che il prossimo che lo va a guardare sa che deve fixare quella failure, perché è qualcosa che dipende da qualche altro modulo, da qualche altro oggetto, quindi cioè, nel senso io scrivo il codice, vabbè, il test non passa, lo commento.
E ti è capitato di iniziare a fare TDD su una repository codice che non aveva test e doverlo introdurre da zero rispetto, no, a partire da zero? Cioè, che esperienza hai avuto da questo punto di vista?
Allora, sul TDD sono completamente a favore, nel senso che io quando scrivo una nuova feature di solito utilizzo TDD, la maggior parte delle volte, a meno che non sia un bug fix. Però, per esempio, diciamo, anche a volte anche in un bug fix io preferisco scrivermi un integration test che fallisce, perché so che dato quell'input, perché il test di solito, scusatemi, un bug di solito, se lo trova un cliente, te lo riporta come io ho provato a cliccare questo pulsante, mi aspettavo 0, invece ho avuto 2. Quindi una volta che io so che il cliente c'ha ragione e che effettivamente cliccando quel pulsante io ho bisogno di 0, mi scrivo un test che dato quell'input che mi ha detto il cliente, faccio un assert, funzione uguale 0. Scusate, due, che ho detto, vabbè, quello che sia. Nel momento in cui fallisce, poi vado a modificare, a fare bug fixing fino a quando quel test non passi, perché sono sicuro che quel risultato deve essere due. Quindi da qualche parte il bug c'è. Nel momento in cui invece è una nuova feature, la maggior parte delle volte il mio TDD inizia con, ok, interroghiamo l'interfaccia pubblica, l'interfaccia pubblica non c'è, creiamo l'interfaccia pubblica, torniamo indietro nel test, rifacciamo il next step, si ritorna indietro e si costruisce piano piano l'oggetto fino a quando quel test non passa e si va avanti così fino a quando, diciamo, non sei soddisfatto del lavoro. E poi tanto ci sarà sempre un refactoring prima o poi di quella cosa.
E per chi è più nuovo di Python, abbiamo menzionato un sacco di parole, fixture, mock, pytest, TDD. C'è una risorsa che tu consiglieresti di leggere? Cioè, qual è un punto da cui partire per avere una buona panoramica in Python?
Allora, ci sono tantissime risorse online, ovviamente. Allora, la documentazione di PyTest, secondo me, è scritta molto bene. Si possono prendere un sacco di spunti da là, ci sono anche un sacco di esempi. Mentre per quanto riguarda tutta la parte di che devo dire, mock, che è un argomento abbastanza ostico, nel senso che prima di entrare nell'ottica
Vero.
di, ok, faccio un oggetto finto che si comporta come un oggetto vero, è complicato. Quello che ho fatto io, ho iniziato a leggere libri sul testing in Python, da il TDD di Harry Percival, una serie di altri libri ora non mi ricordo a memoria, però online se cercate anche quelli di Real Python, i tutorial di Real Python erano molto interessanti sul mock. Ci sono anche un sacco di esempi su come fare il mock dell'oggetto time di Python per effettivamente testare che quella funzione, scusate il gioco di parole, quella funzione, quel metodo funzioni tutti i giorni della settimana, perché se io ho una funzione che dice, dato un giorno, mi dice se quello è un work day o no, se è weekend o no, se io lancio se fosse un integration test, dati reali, e lo lancio nel weekend, non funziona, se lo lancio il lunedì funziona, quindi ho bisogno di creare un
Certo.
comportamento finto. E su Real Python c'è un esempio molto carino di perché è effettivamente utile utilizzare un mock object, perché a volte io non posso avere delle cose reali, un database, un server API, cioè delle API. Io non mi posso permettere ogni volta di ho 3.000 test, faccio 3.000 richieste API perché devo vedere se sono tutti 200, se tutti 400, come response. Quindi mi consiglierei cioè, per chi non l'ha mai visto, i tutorial di Real Python sui mock object sono fatti molto bene.
Questa ce l'ho, io usavo una libreria che si chiamava FritzGun per questa cosa qui, cioè fermare il tempo.
Effettivamente, poteva
Io sui
essere.
mock a volte ho sofferto non tanto per definirli, ma anche per gestire bene i path e gli import, perché a volte capitava e vuoi moccare una classe, però in realtà tu stai testando un'altra classe che poi usa quella classe e non sono allo stesso modo, no? E quindi magari a volte non devi fare un mock del path della classe finale, ma moccare l'import di quella classe all'interno dell'oggetto che stai testando. Insomma, è un
Esattamente.
po'
Oppure
tonto.
sì, ma ci sono dei casi limite dove tu addirittura devi moccare l'istanza della classe e non la classe. Perché devi poi, dato il mock della classe, vuoi settare una proprietà di quella classe. Quindi non puoi moccare la classe, ma devi moccare l'istanza della classe. Quindi è veramente, veramente complesso come concetto, soprattutto per chi ha le prime armi. Però, ecco, per testare formalmente un pezzo di codice, io non vedo alternative oggi.
E per chiudere il discorso test, che passa da un'altra tua ruolo, responsabilità, ci hai detto che sei, o l'abbiamo detto noi, che sei speaker manager di Python Italia. Che cosa fa lo speaker manager? Intanto è ovvio ricordare a tutti che no, a giugno c'è Python Italia a Firenze dove ti potremo incontrare.
Bravo, sì, dovrei fare un talk sul clean code. Probabilmente. Se me lo accettano, farò un talk su Clean Code.
Ottimo.
Allora, lo speaker manager è praticamente quello che viene assillato di mail dalle mail di tutti gli speaker della conferenza. A parte gli scherzi, allora, il ruolo principalmente è coordinare tutti gli speech della conferenza. Diciamo che quindi il mio lavoro vero inizia dal coordinare lo schedule della conferenza, perché magari appena viene rilasciato ci sarà sempre qualcuno che in quel giorno non può parlare o perché ha un problema e quindi non può arrivare di sabato ma arriverà di domenica. Quindi questo è il primo step. Il secondo step è aiutare o cercare di aiutare le persone che sono alle prime armi e che hanno bisogno di consigli su come affrontare un talk, su come organizzare le slide, e poi gestire tutti i casi di purtroppo last minute che non possono arrivare perché hanno avuto un problema o che non riescono a prendere un aereo o che succedono cose del genere. E poi sono il punto di riferimento durante la conferenza, perché se uno speaker ha bisogno di qualcosa, sanno che la maglietta gialla, perché se i volontari di PyCon sono tutti maglia gialla, la maglietta gialla da contattare sono io. E quindi non lo so, non mi funziona il microfono, e ho bisogno di fare un test del proiettore, o ho bisogno di fare questo o quest'altro. Sono
Certo.
io il riferimento degli speakers.
Quindi Cesare, quando facciamo la valigia per partire non mettiamo nulla di giallo per non rischiare di
Esatto.
rovinarci.
No, è vietato. C'è un dress code.
E come sta andando l'organizzazione? Sta andando bene? A che punto siamo?
Sta andando bene, molto bene. Abbiamo ricevuto più di 250 proposte di talk, di cui ne selezioneremo circa una novantina, forse qualcosa in più, diviso su track parallele. Secondo me in settimana uscirà il programma definitivo, quindi non so bene ancora quando, perché ci stiamo ancora lavorando, oggi abbiamo fatto gli ultimi aggiustamenti. Però sta andando molto bene. Abbiamo un sito completamente nuovo dove noi volontari ci lavoriamo tantissimo,
Col
specialmente
CLICCODE,
nell'organizzazione.
col CLICCODE, diciamo, ci lavorate, giusto?
Non ci ho messo male. Sinceramente, io non ho scritto una riga di codice per il sito. Però ci sono, non lo so se è Clean Code o meno, ma
Quindi state attenti che sta per uscire il programma. Tenete d'occhio il sito di PyCon.it.
quando esce la puntata potrebbe essere già uscito.
È vero.
Tenete d'occhio i social, Twitter, LinkedIn, Instagram, quello che sia, quello che vi piace di più, perché tanto annunciamo tutto lì.
Ottimo. Grazie Ernesto, purtroppo il tempo è finito, per questa puntata ce ne sarebbe ancora da parlarne, ma chi vuole seguirti sui social, dove ti può trovare, come può rimanere in contatto con te?
Sì, su Twitter, su cioè LinkedIn, sì, LinkedIn e Twitter, o anche su GitHub. Secondo me su GitHub è il posto migliore, perché poi ci sono tutti i link di riferimento nella mia pagina, che è github.com/ErnestoArbitrio.
Quindi se qualcuno su GitHub trovasse una repo di Ernesto Arbitrio senza unit test, ce lo faccia sapere, perché ovviamente
Sì.
tagliamo tutta la puntata. Okay?
Esattamente, sì, invalidiamo tutto.
Invalidiamo tutto, abort della puntata, perfetto. Va bene, grazie di nuovo Ernesto.
A voi, è stato un
Alla
piacere.
prossima puntata, ciao.
Ciao.
Avete ascoltato una puntata di Intervista Pythonista, il podcast di Python Milano per conoscere i pythonisti italiani.
Per restare aggiornati, potete trovare Python Milano su LinkedIn e Twitter.
Potete trovare tutte le puntate sulle principali piattaforme, tra cui Spotify e Google Podcast.